dal Salmo 50, il Miserere. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella il mio peccato. Lavami tutto dalla mia colpa, perdona il mio peccato. Questo Salmo, che è il Salmo che sappiamo scritto proprio da Davide dopo l'incidente, il peccato che ha compiuto con Bersabea, che recitiamo al venerdì nel Salterio, ci introduce al sesto personaggio. Siamo al Giovanni 8:1-11. Leggo subito il brano di Vangelo. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui, ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio, e postala nel mezzo gli dice: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più». Ecco, abbiamo questo episodio anche straconosciuto della donna adultera, possiamo così, ma di una donna si tratta, non solo etichettata come l'adultera, la peccatrice, è prima di tutto una donna, quindi massima dignità per ognuno, come abbiamo già detto questa mattina per il paralitico, mai identificare la persona con il peccato, noi siamo molto di più degli sbagli che facciamo. Il centro di questo episodio è il perdono. Allora, il perdono è di nuovo un'altra forma, forse una delle più alte, di discernimento. E sì, perché io devo decidere di perdonare. Io perdono quella persona, sì o no? E allora è una decisione che dobbiamo prendere. Vediamo bene che cosa significa il perdono. Questa mattina nell'omelia l'ho già un po' accennato, non so perché mi è venuto quel collegamento, ma il perdono innanzitutto non è la riconciliazione, dicono gli esperti, e mi riferisco, vi consiglierei di leggerlo anche, un libro molto utile anche pastoralmente con i giovani, questo libro di un nostro padre missionario, padre Gianfranco Testa, Il perdono è un guadagno, edito dalla Effata, ma da moltissimi esempi concreti, non è un libro teorico o troppo spirituale, ma parte dall'umanità e con degli aspetti psicologici e degli esempi concreti. Allora lui dice: il perdono non è la riconciliazione, la riconciliazione è il passo che dobbiamo fare per metterci d'accordo con l'altro, quindi per essere riconciliati con l'altro come minimo bisogna che l'altro o l'altra sia d'accordo anche lui di riconciliarsi, altrimenti non c'è riconciliazione, bisogna essere in due. Ma il perdono no, il perdono è previo alla riconciliazione. E dice lui, bellissima definizione, il perdono è voler bene a se stessi, farsi un regalo a noi stessi, cioè non farsi del male, non continuare a girare il coltello nella piaga, nella ferita, che non significa dimenticare, ma nessuno ci dice di dimenticare. Come fai a dimenticare delle ferite che qualcun altro ci ha fatto? No, ma di usare, facciamo l'esempio, magari qualcuno ci ha offeso, allora noi nutriamo della rabbia dentro di noi. Allora, usare quella rabbia, che è un'energia, usare bene quella rabbia senza lasciarci dominare da essa, senza lasciare che questa rabbia guidi il famoso pulmino. Vi ricordate, no, del pulmino? Rende bene l'idea, no? Cioè prendere noi le redini della nostra macchina, della nostra vita. E questo è un guadagno, eh sì, perché prima di tutto, ecco, non ci fa vivere con la rabbia, con l'odio, con il rancore, tutti quei sentimenti negativi che ci distruggono. E ci guadagniamo altro che, perché a livello anche sociale, nelle famiglie, ma anche nelle comunità, allora, ci si guadagna nei soldi, perché tante volte, appunto, se uno non perdona, quante storie di parenti, amici che non si perdonano, e dove vanno a finire? Dall'avvocato. Quindi ci guadagni nei soldi, l'avvocato furbi ci giocano su questo, tirandola lunga, no? Ti svuotano il portafoglio. Due, ci guadagni nella salute, e quindi la tua salute, dormi meglio, riesci a riposare e non vai tanto sovente dal medico. Ci guadagni nel benessere spirituale in generale. Il perdono è un guadagno, se noi riuscissimo, per noi stessi prima di tutto, se riuscissimo a capirlo questo, veramente sarebbe già un bel passo in avanti. E c'è una bella storiella dove dice il perdono è come un albero, non so se l'avete già sentita. Un giorno c'era un nonno con il suo nipotino che andavano a spasso mano nella mano, e il nipotino dice al nonno: nonno, guarda che begli alberi che ci sono in questa foresta, grandissimi, maestosi. E il nonno dice: sì, hai ragione, gli alberi sono una delle cose più belle che Dio ha creato. Perché? Perché? Perché guarda bene come sono fatti gli alberi. Ma come sono fatti gli alberi? Gli alberi sono come delle corde, dice il nonno al nipotino. Delle corde? Sì, sì, che collegano la terra al cielo, delle corde un po' grandi, il tronco forma una corda. Le radici penetrano nella terra e si aggrappano ad essa. I rami invece volano verso l'alto e si aggrappano al cielo. Poi dice il nipote: ma è più difficile per le radici scendere giù in profondità e tutti gli ostacoli li trovano. E il nonno dice: no, guarda, anche salire al cielo non è anche facile per i rami, infatti sono anche loro tutti storti, c'è il vento, c'è la pioggia, c'è la tempesta, e anche loro però si estendono verso l'alto. E il perdono, più che il perdono, il volersi bene è proprio questo. Tutte le volte in cui tu vuoi bene a una persona e la perdoni, è come se fossi un albero, una corda che collega la nostra terra, la nostra umanità con l'umanità di Dio che è il cielo, no? Allora questa immagine sarebbe bella anche da ricordarsi. Ritornando al testo, questo testo è uno dei racconti più affascinanti e più commentati del Vangelo stesso, ci porta proprio al cuore del messaggio di Gesù. Dio, Gesù non giudica mai nessuno. La misericordia. E guardandoci bene in fondo, l'imputato vero qui non è la donna, ma è Gesù stesso. Perché qui la folla costruisce, mette un trabocchetto, cioè, perché in realtà vogliono condannare e lapidare in realtà Gesù stesso. L'adultera è solo un'esca per condannare Gesù. Quindi il tema, il perdono di Dio che c'è sempre, sempre, sempre. Normalmente noi pensiamo che Dio perdoni perché noi siamo pentiti. No, non è così. Non è che perché noi se siamo pentiti Lui ci perdona. È il contrario. In realtà noi ci possiamo pentire perché Dio ci perdona sempre. È il contrario. Infatti vedremo alla fine in questa donna non c'è nessun pentimento, almeno dal testo non ricaviamo niente rispetto a quello. Probabilmente dopo si spera si sia pentita. Infatti Gesù non è che gli dice brava, hai fatto bene, vai in pace. No, non gli dice così. Va e non peccare più. Però prima, in primis, è sempre sperimentare la misericordia e l'amore di Dio senza limiti, dal quale poi scaturisce il nostro pentimento. Egli non si volge a noi perché noi ci rivolgiamo a Lui, sarebbe un volontarismo, una meritocrazia. A volte noi ragioniamo un po' così, no? E invece è Lui che da sempre è rivolto a noi, perché noi possiamo rivolgersi a Lui. E tra virgolette possiamo dire che è il Signore effettivamente che si pente, cioè sente il dolore del nostro male e continua ad amarci. C'è anche una bella storiella vera, questa è una storia vera, riportata in questo libro che vi citavo, e dice così: un giorno in una missione, ci troviamo in Sud America, in Colombia, vi dicevo che questo padre è stato in carcere, non perché abbia combinato delle malefatte, ma perché prendeva le parti degli sfruttati, e allora il dittatore il regime dittatoriale l'ha messo tanti anni in carcere, picchiato. E comunque lui dice che un giorno arriva nella sua missione un bambino di corsa: padre, 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 apri, devo parlarti, vieni, vieni, io, dimmi dov'è mia madre, dimmi dov'è mia madre, voglio ucciderla. Come vuoi ucciderla? Se vieni dentro, ne parliamo un attimo. Sì, 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 voglio ucciderla perché adesso sono ancora minorenne, se la uccido adesso non mi mandano in carcere e poi fra un anno sarò maggiorenne e dovrò scontare la mia pena. Ma che cosa è successo? Gli domanda il padre. Guarda, quando ero piccolo mia mamma mi ha abbandonato, è scappato con un altro, è andato in foresta con i guerriglieri, non si è più interessata di me, io voglio ucciderla. Tutto così, no? Preso da... E il padre comincia, questo padre testa comincia a parlare con lui, dice, ma cercando di farlo ragionare, ma non vedi, caro ragazzo, che stai uccidendo te stesso? Altro che vuoi uccidere tua madre. Non vedi che non dormi più la notte, sei arrabbiato come un cane e nessuno può starti più vicino? Non vedi che se tu non perdoni e continui a bere, a bere, a bere un veleno che poi ti uccide? E questo bambino, no, sedicenne, diciassettenne, ragazzo, e va via. E poi ritorna dopo un po' di giorni dicendogli: padre, padre, sto cercando di bere un po' meno veleno, no? Allora cercava di, no, imparare un po' la lezione. Ecco, se uno non perdona, veramente succede un po' così, ci portiamo dentro tanta amarezza. Allora, entriamo Sono tre scene velocemente su cui possiamo poi fermarci con calma nella nostra meditazione e anche nella nostra adorazione. Prima scena, la donna adultera nel mezzo. Seconda scena, Gesù nel mezzo con quelli che si ritengono giusti. Terza scena, Gesù e la donna soli nel mezzo. Vediamo brevemente questi tre quadri. Cerchiamo anche di magari ricostruire la scena dentro di noi, cioè la tensione che c'era in quel momento strattonando questa donna lì nel mezzo, magari così, con i vestiti strappati, non lo so. Pensiamo a immaginare la tensione che c'era, perché l'adulterio, che deriva da adultere, corrompere qualcosa di adulterato, oppure anche da alterum, andare verso l'altro, diverso dal coniuge, con relazioni sentimentali e sessuali. Allora, al giorno d'oggi, purtroppo, sappiamo anche così nel parlare, questa è una cosa abbastanza molto comune oggigiorno, diffuso, l'infedeltà, no? A livello coniugale. E forse c'era un certo, come si chiama quello dei 10 comandamenti? Rosini, Fabio Rosini, giusto? In un suo intervento, molto bello, che parlava delle virtù cristiane, quindi fedeltà, carità, e pazienza. Allora, a proposito della fedeltà, e quindi il suo opposto, infedeltà, diceva proprio questo, che c'è al giorno d'oggi un desiderio di trasgressione anche, perché come vi dicevo, siamo tutti, c'è questa noia, che cosa facciamo? Si trasgredisce, e quindi il tradimento, l'infedeltà diventa una di queste forme per sperimentare più gioia, più... Ma in realtà è un trabocchetto molto forte, perché se ci pensiamo, coloro, dice questo Fabio Rosini, tutti coloro che vivono questa vita disordinata sono i più tristi, in assoluto, vuoti dentro e divisi. Vedete, uno cerca la felicità, cerca in modo sbagliato, e poi ti trovi dentro che ti senti proprio una... no? E veramente, e allora lui dice, altro che cercare ci fossero ancora giorno, e ci sono ancora, magari sono un po' più rari, quelli che vivono veramente la fedeltà. Certo che costa sì, ma alla lunga, vedete quelle coppie che magari celebrano 50 anni di matrimonio, mamma mia, o anche di professione religiosa e così via. Ecco, e la gioia traspare, la gioia di una vita donata, pur negli alti e bassi. E allora, secondo la legge del tempo, questa donna doveva essere uccisa, e si discuteva, c'erano due forme di uccisione in questi casi, o la lapidazione o il strangolamento. E noi appunto ci meravigliamo, anche se di per sé l'adulterio, scrive Silvano Fausti, è di per sé un omicidio, cioè una cosa grave. Perché? Perché uccide il partner, l'altro o l'altra, nella sua umanità più profonda, nella sua relazione d'amore. Certo, però è interessante vedere come anche Gesù stesso venne tradito. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Quindi anche Gesù ha sperimentato questa ferita profonda nell'anima, fu tradito dai suoi amici. E la lapidazione in questo caso è una forma di assassinio collettivo dove nessuno si sente responsabile. Vedete il grido della folla, tutti gridano, scagliano la pietra, ma nessuno è responsabile. Io ho fatto come hanno fatto tutti. Esige l'unanimità della folla, tutti collaborano e sfogano la loro aggressività. Per quello che agli stadi anche vediamo tutta quella violenza, perché lì si sfogano tutti gli istinti più repressi. C'è un caso anche molto interessante, velocemente, di un anno fa. Avete sentito di una certa donna chiamata Asia Bibi?
Sì.
Veramente, vabbè, la conoscete, allora non mi so, però veramente merita. Questa donna pakistana di fede cattolica fu accusata nel 2009 di blasfemia, condannata a morte. Ma che cos'era successo, lo sapete? Era successo un banalissimo diverbio tra donne. Questa qui, contadina, raccoglieva le verdure nell'orto, poi si reca al pozzo, alla fontana, e lì ci sono altre donne musulmane, bevono dallo stesso bicchiere, e viene: tu sei cristiana, non puoi bere dallo stesso bicchiere con noi. Viene denunciata e questa viene falsamente, cioè viene incarcerata, rinchiusa, stuprata anche, e poi viene condannata per blasfemia, ingiustamente, cioè proprio una cosa inventata completamente, da un caso banalissimo. Questa donna rimane 9 anni in prigione, mamma mia, e dicono che le condizioni di queste prigioni, mamma, lasciamole immaginare, erano veramente al limite dell'igiene, terribili, senza condizioni di salute e con continue violenze. Ma sentite cosa dice, e le leggo letteralmente. A un certo punto Asia Bibi, quando venne poi, a un certo punto anche, andavano a trovare degli ispettori dell'ONU o di una NGO che tratta dei diritti umani, e dice queste testuali parole nei confronti degli accusatori: in primo luogo vivevo frustrazione, rabbia, aggressività, poi grazie alla fede, dopo aver digiunato e pregato, le cose sono cambiate in me, ho già perdonato chi mi ha accusato di blasfemia, questo è un capitolo della mia vita che voglio dimenticare. Questa veramente è una santa. Poi dopo 9 anni fu scarcerata, anche perché il caso divenne internazionale, quindi solo nel 2018, l'anno scorso, 31 ottobre, anche perché il Papa anche ne ha parlato, ha preso le difese, poi tanti... La Corte Suprema ha ordinato la scarcerazione. E a un certo punto, dopo anche un po' di tempo, all'inizio di quest'anno, c'è stato un pronunciamento degli imam, che erano gli stessi che l'avevano condannata falsamente, e dicevano, si schierano con Asia Bibi, la dichiarazione di Islamabad, dove dice uccidere con il pretesto della religione è contrario ai precetti dell'Islam. E beh, anche loro si sono convertiti. Forse adesso vive nascosta, perché è ancora un po' in pericolo, e avevano assassinato l'avvocato musulmano che la difendeva. E forse l'avvocato è anche un ministro delle minoranze etniche in Pakistan. Mamma mia. Vabbè, quindi sono cose molto attuali, non è che parliamo di 2000 anni fa. Tu che dici? Diceva la gente a Gesù per avere di che condannarlo. Allora, vedete che questi uomini vogliono tendere una trappola a Gesù stesso. C'è un trabocchetto qui. Se Gesù diceva no, non deve essere condannata, allora andava contro la giustizia, la legge del tempo. Se lui diceva sì, deve essere condannata, ovviamente andava contro l'insegnamento di Gesù, della misericordia e del perdono. Quindi Gesù non ha scampo. Come reagisce? Cosa dobbiamo fare noi in situazioni dove non sappiamo cosa fare? Guardate che bello, adesso questa è la seconda scena. Gesù nel mezzo insieme a quelli che si ritengono giusti. Uno, cioè, attenzione, il gesto plastico che qual è? È che Gesù scrive col dito per terra. Cosa significa questo? Allora, uno, cioè, Gesù non risponde direttamente alle domande trabocchetto, non vuole affrontare la folla, l'avrebbe inferocita ancora di più, a viso aperto. Si rende invece quasi assente, si china su se stesso come in una pausa di riflessione. Allora anche per noi è utile questo atteggiamento. Quando ci troviamo con le spalle al muro, siamo mica sempre dobbiamo mica sempre rispondere o sì o no, possiamo anche prenderci una pausa di riflessione. Non siamo chiamati sempre a rispondere, prendere del tempo è quello che fa Gesù per non lasciarsi si travolgere dalla violenza collettiva, e quanto inviterà a fare anche agli altri. Perché lui stesso, anche poi nella passione, alla fine della sua passione, Gesù rimaneva zitto come un agnello mansueto condotto al macello, non rispondeva più alle provocazioni, alle domande di Erode o degli altri. Due, che cosa significa questo gesto, scrivere per terra? Gesù, forse alcuni dicono che secondo l'uso romano, forse abbia scritto la sentenza per terra prima di pronunciarla, cioè misericordia io voglio, non sacrificio. Oppure altri pensano che Gesù abbia scritto i peccati, che sono comuni un po' a tutti, perché ognuno smette di giudicare l'altro, è solo una persona che può giudicare, è lui stesso. Ma terzo motivo, questo era il più bello, perché scrive per terra? Quindi attenendosi solo al testo. Scrivere per terra è un gesto che uno fa perché vuole comunicare qualcosa a qualcuno. Io scrivo da qualche parte perché qualcuno possa leggere, ovviamente. È un atto di comunicazione, voglio comunicare qualcosa a qualcun altro che legge. E mettendo questo assieme al fatto che Gesù non è che scrive sulla sabbia, ma scrive sul lastricato, siamo nel tempio, ok? Scrive sulla pietra, allora che cosa ci richiama questo? Ai 10 comandamenti, alla tavola dei 10 comandamenti, che Dio scrisse con il dito. E forse questa è la cosa più bella, la legge dell'amore scritta sulle tavole di pietra. Ok, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra, dice dopo Gesù. C'è una verità nascosta in ciascuno che Gesù ricorda a tutti: ognuno guardi prima in se stesso e veda con onestà il suo cuore, smetta di giudicare l'altro. E proprio se uno dice, ma io non riesco a non giudicare, allora giudica te stesso. Oppure, certe volte cerco di dirmelo a me, quando uno dovrebbe mordersi la lingua, però è un esercizio che devi fare ma mille volte, cioè se ti viene proprio da giudicare, allora giudica, parla dell'altro, ma in modo positivo. Gesù però, anche questo è importante, non nega la legge e il giudizio, si appella più che alla legge però al legislatore, cioè l'intenzione del legislatore, che è quello di salvare sempre la persona. Allora lo slogan potrebbe essere, mi viene in mente adesso, non so perché, spirito, prima qualcuno dice, vabbè perdonatemi, ma prima gli italiani, prima l'uomo, prima la persona umana. E questo è Vangelo, altro che sventolarlo in giro o rosari. Prima viene la persona umana. Altro che siate misericordiosi come il Padre mio è misericordioso. E l'ultima scena, l'ultima appunto, Gesù nel mezzo con la donna soli, loro due. Questa, la donna rimane sola con Gesù solo, perché non abbiamo detto, ma tutti lo sapete, tutti sono andati via, hanno deposto le loro pietre. Il peccato allora diventa quindi il luogo dove si manifesta la sovrabbondanza grazia di Dio. Questo non lo dico io, lo dice San Paolo in Romani 5:20. Eh sì, proprio lì nel peccato possiamo sperimentare la sovrabbondanza della grazia quando toccati dalla sua misericordia. È anche interessante notare come Gesù chiama questa donna per tante volte nel testo, vedetelo poi voi quante volte, donna, e donna significa signora, significa appunto sposa anche. È lo stesso termine con cui Gesù si rivolge a sua madre, alla samaritana, donna dammi da bere, e poi chi ancora? Alla Maddalena, la vedremo poi alla fine, la chiamerà donna, perché piangi? E donna indica proprio la sposa che vuole incontrare lo sposo. Certo, questa donna ha sbagliato come tutti noi, ha avuto tanti amanti, tanti idoli, ma non aveva conosciuto né amato il vero sposo. Allora, alla fine, sentiamoci anche dire noi, va, d'ora in poi non peccare più. Dio non è mai condanna del peccatore, al massimo Dio condanna il peccato, quello sì, ma non il peccatore, ed è salvezza, il suo giudizio è salvezza dal peccato. E invece noi al contrario puntiamo sempre il dito verso il peccatore, cercando sempre di chi è la colpa, come fanno i bambini, sei stato tu il capro espiatorio. Ma voi sapete che quando uno punta il dito, ne ha tre dita puntate verso di sé, quindi bisogna fare attenzione. E ancora questo è importante, questa donna è perdonata, appunto, l'avevo già detto all'inizio, previo pentimento. Cioè il pentimento, lo ridico, segue il perdono, segue l'amore, consiste nel non chiudersi nei nostri sensi di colpa, ma aprirsi ad un amore più grande. Quindi veramente non nascondiamo i nostri, ecco, i nostre debolezze, i nostri peccati, ma scopriamoli come luogo di perdono. E perché in ciascuno di noi poi c'è questa parte di adultera e parte di quelli che vogliono lapidarla, no? E allora l'importante è incontrarsi con Lui, il Signore. E vi lascio ancora questa perla, perché questo si tratta di una perla. Una suora missionaria della Consolata, beata suor Leonella Sgorbati. Avete letto qualcosa di lei? Nel 2006 io ero in Kenya e lei stava lavorando in Somalia, a Mogadiscio. Fu barbaramente uccisa, freddata da una mitragliatrice, da un comando di fondamentalisti islamici. Lei aveva aperto un po' di anni prima un ospedale a Mogadiscio e, infermiera, anche aveva aperto all'interno dell'ospedale una scuola per infermieri. Però sapete che la Somalia è uno dei paesi più pericolosi al mondo, vige la regna l'anarchia, non c'è nessuno che... è un covo di terroristi. E lei è stata proprio trucidata a sangue freddo quando usciva dalla sua missione a pochi metri fuori dal cancello. E quando l'hanno uccisa, lei girava con la guardia del corpo perché aveva paura, era già stata minacciata diverse volte. Bene, anche la guardia del corpo musulmana è morta con lei in una pozza di sangue. Ma prima di morire, sapete, questa è la grandezza di Suor Leonella, per quella che l'hanno fatta beata l'anno scorso, lei è originaria di Piacenza, e io ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente, e poi quando l'ho conosciuta sono andato una volta a Nairobi nella comunità delle suore, ed era l'una dopo pranzo, sono arrivato lì in un'ora non molto desiderata, e non c'era nessuno, e mi ha accolto lei per prima con un'accoglienza incredibile. Aveva sempre il sorriso, e dicono che lei era una suora, diciamo, extra large, ben messa, però aveva un extra large di sorriso anche. Mamma mia! E accoglieva, mi aveva dato la Coca-Cola, il succo di frutta, il tè, l'arancia, mamma mia! Mi aveva colpito veramente l'accoglienza. E quando lei è caduta per terra, una sua consorella l'ha soccorsa, sapete, no? Cosa ha detto? Ha detto solo più tre parole: perdono, 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 e poi è spirata. E questo veramente dobbiamo tenercela proprio cara come maestra del perdono. E finisco con questo. E una suora un po' prima ci raccontava che gli ha chiesto: ma Suor Leonella, ma perché tu ridi sempre? E lei aveva sempre questo sorriso, no, positivo, accogliendo tutti. Ma perché ridi sempre? Cosa hai da ridere? E lei gli risponde: guarda, io rido, io sorrido a chiunque incontro, anche chi non conosco mando un sorriso, perché possa anche questa persona sperimentare in lei il sorriso di Dio, e cioè più o meno, e portare altri sorrisi ad altri. Ecco, è bello questo, cioè l'amore che passa attraverso un sorriso, che passa con il perdono.